Capitolo quarto. Nelle fucilate sparate in prossimità della carrettella, né il trotto del cavallo frustato a furia riuscirono a destarlo. Il reggimento, attaccato d'improvviso da nuvoli di cavalleria prussiana, dopo essersi per tutta la giornata tenuto certo della vittoria, batteva in ritirata o piuttosto fuggiva verso la Francia. Il colonnello, bel giovine molto elegante, che era succeduto a Mâcon, fu ammazzato a sciabolate. Il capo battaglione che prese il comando, un vecchio dai capelli bianchi, ordinò l'alt. «Sa!» gridò ai soldati. «Ai tempi della Repubblica a scappare s'aspettava d'esserci costretti dal nemico. Difendete ogni palmo di terreno e fatevi ammazzare!» gridò, accompagnando con una bestemmia l'imperativo. «Ora si tratta del suolo della patria che i prussiani vogliono invadere!» Il sole era tramontato da un pezzo, la carrettella si fermò e Fabrizio, destandosi a un tratto, stupì nel vedere che era quasi buio. Sbigottì addirittura mirando i soldati che scorrazzavano qua e là tra una confusione indicibile e con aria avvilita per giunta. «Che c'è?» domandò alla cantiniera. «Una cosa da poco, ragazzo mio. C'è che siamo fritti. C'è che la cavalleria prussiana ci viene addosso. Nient'altro che questo. Questa bestia di generale, da principio, ha creduto che fosse la nostra. Su, svelto, aiutami ad accomodar la tirella di cocotte che mi si è rotta.» Qualche schioppettata fu sparata a 10 passi. Il nostro eroe, riposato e fresco, pensò: «Ma insomma, in tutta la giornata io non mi son battuto. Non ho fatto che la scorta a un generale. Bisogna che mi batta», disse poi alla cantiniera. «Sta tranquillo, te ne caverai la voglia. Siamo rovinati. Aubry, amico mio», soggiunse poi volgendosi a un caporale che passava, «dà un'occhiata ogni tanto alla carrettella. Andate a battervi?» chiese Fabrizio ad Aubry. «No, vado a mettermi gli scarpini per la festa da ballo. Vengo con voi. Ti raccomando, Lusserino», gridò la cantiniera. «Cotesto cosino ha del fegato». Il caporale camminava senza fiatare. 8 o 10 soldati lo raggiunsero di corsa. Li condusse a una grossa quercia circondata da rovi e li dispose, sempre senza dir parola, su una linea assai lunga. Tra l'uno e l'altro uomo c'erano almeno 10 passi di distanza. «Oè!» gridò il caporale e furono le sue prime parole. «Non sparate prima del comando. Ricordatevi che non avete più che 3 cartucce. «Ma che succede ora?» si chiedeva Fabrizio. Poi, quando fu solo col caporale, gli disse: «Io non ho fucile. Chetati prima di tutto, va avanti da quella parte. A 50 passi troverai qualcuno dei poveri soldati del reggimento uccisi a sciabolate. Prendigli il fucile e la giberna, ma bada bene, non ti venga in mente di spogliare un ferito. Bada che sia ben morto e spicciati, che ti può capitar qualche schioppettata dei nostri.» Fabrizio partì di corsa e tornò subito con un fucile e una giberna. «Carica il fucile e mettiti dietro quell'albero e soprattutto non sparar prima che io te lo dica.» «Giura a Dio!» si interruppe il caporale. «Ma non sa neanche caricare il fucile!» E aiutò, continuando il discorso. «Se un soldato di cavalleria viene verso di te per pigliarti a sciabolate, gira intorno all'albero e non gli sparare che a bruciapelo. Quando è a 3 passi di distanza è quasi che arrivi a toccarlo con la punta della baionetta. Ma butta via quello sciabolone, per Dio! Che aspetti, di inciamparci e di cascare? Che razza di soldati ci mandano!» E così dicendo, gli strappò egli stesso la sciabola e la scaraventò lontano con rabbia. «Tu, asciuga la pietra del fucile col fazzoletto. Ma hai tirato mai una schioppettata?» «Son cacciatore.» «Lodato Dio!» concluse il caporale tirando un gran sospiro. «E soprattutto non sparar senza ordine.» E se ne andò. Fabrizio era giubilante. «Finalmente mi batterò davvero!» diceva tra sé. «Ammazzare un nemico! Stamattina ci tiravano le cannonate e io non potevo far altro che espormi al rischio d'essere mandato all'altro mondo come un minchione.» Guardava attorno con gran curiosità. Di lì a poco sentì vicinissime 7 o 8 schioppettate, ma non avendo ricevuto ordine di tirare, stia fermo dietro il suo albero. Era quasi notte. Gli pareva di essere alla posta dell'orso sui monti della Tremezzina, sopra Grianta. Gli venne un'idea da cacciatore. Prese una cartuccia nella giberna, ne tirò via la palla e la calò nella canna del fucile. «Se lo vedo», si disse, «non lo debbo sbagliare.» Sentì tirare 2 fucilate vicino all'albero e vide un cavaliere vestito di turchino che gli passava davanti al galoppo, andandogli da destra a sinistra. Non è a tre passi, pensò, ma son sicuro del colpo. Mirò bene e sparò. Caddero cavaliere e cavallo. Il nostro eroe, come se veramente fosse a caccia, corse allegro verso la preda abbattuta ed era già prossimo al caduto, che gli parve moribondo, quando, con incredibile rapidità, due dragoni prussiani gli furono addosso con le sciabole sguainate. Scappò a gambe levate verso il bosco e, per correr meglio, buttò via il fucile. Non vi erano più che tre passi fra i prussiani e lui quando egli arrivò a una piantagione di quercioli dal fusto dritto e grosso come un braccio che attorniavano il bosco, e innanzi ai quali fu gioco forza ai prussiani fermarsi un momento. Ma passati oltre continuarono a inseguir Fabrizio in una radura e stavano per acciuffarlo. Ma gli riuscì di sgattaiolare ancora fra 7 o 8 alberi e v'era appena penetrato che poco mancò non avesse il viso bruciato dalla fiamma di 5 o 6 colpi di fucile sparati davanti a lui. Abbassò la testa. Quando la rialzò, si trovò faccia a faccia col caporale. «L'hai ammazzato il tuo?» gli domandò Aubry. «Sì, ma ho perso il fucile». «Non sono i fucili che ci mancano. Bravo, sei un bravo figliuolo».
«Nonostante cotesta aria di tu zerullone».
«Tu hai guadagnata la tua giornata». E questi soldati hanno sbagliato quei due che ti inseguivano e che venivano dritti davanti a loro. Io non li vedevo. Ma ora bisogna battere il tacco e alla svelta. Il reggimento deve essere ancora lontano e per giunta c'è un pezzo di prateria dove possiamo essere avvolti e conciati di santa ragione. Il caporale, seguitando a discorrere, andava più che di passo alla testa dei suoi 10 uomini. Poco di poi, entrando nella prateria, incontrarono un generale ferito portato a braccia dal suo aiutante di campo e da un servitore. «Datemi 4 uomini», disse al caporale con voce semispenta. «Bisogna portarmi all'ambulanza, ho una gamba fracassata». «Vatti a far rispose il caporale. «Tu e tutti i generali, avete tutti oggi tradito l'imperatore». «Come?» gridò il generale infuriato. «Tu disobbedisci ai miei ordini? Hai da sapere che io sono il conte B., generale comandante la tua divisione», declamò un po'. L'aiutante di campo si scagliò contro ai soldati. Il caporale gli tirò una baionettata al braccio e filò coi suoi a passo di carica. «Che le abbiano tutti come te, le gambe e le braccia fracassate», ripeteva il caporale bestemmiando. «Massa di frasconi, tutti venduti al Borbone e tutti traditori dell'imperatore». Fabrizio ascoltava esterrefatto questa orribile accusa. Verso le 10 di sera il piccolo manipolo raggiunse il reggimento all'ingresso di un villaggio dalle straducole strettissime. A un certo punto il caporale Aubry, Fabrizio aveva osservato che evitava di parlare agli ufficiali, gridò «Impossibile andare avanti!». Tutte le vie erano ingombre di fanteria, di cavalleria e soprattutto di cassoni di artiglieria e di furgoni. Il caporale si presentò all'imbocco di 3 di queste strade. Dopo 20 passi bisognava fermarsi. Tutti bestemmiavano e taroccavano. «Qualche altro traditore che comanda!» gridò il caporale. «Se i nemici hanno la buona pensata di circondare il villaggio, siamo tutti prigionieri come cani. Venite con me, voi altri!» Fabrizio dette un'occhiata in giro. Non c'eran più che 6 soldati e il caporale. Per una gran porta aperta entrarono in un vasto cortile. Dal cortile passarono in una scuderia e dalla scuderia per una porticina nel giardino adiacente. Vi si perdettero per un momento vagando di qua e di là, ma alla fine, scavalcando una siepe, si trovarono in un gran campo di saggina. In meno di mezz'ora, guidati da grida e da rumori confusi, ebbero raggiunta la strada maestra di là dal villaggio. I fossati lungo la strada erano colmi di fucili abbandonati. Fabrizio ne scelse uno, ma la strada, quantunque molto ampia, era così ingombra di fuggitivi e di carrette che in mezz'ora il caporale e i suoi uomini avevano fatto appena 500 passi. Si diceva che quella strada conducesse a Charleroi. Quando le 11 suonarono all'orologio del villaggio, «Riprendiamo pei campi!» gridò il caporale. Il manipolo non era composto che di 3 uomini, il caporale e Fabrizio. A un quarto di lega dalla strada maestra, «Non ne posso più!» disse uno dei soldati. «E io neppure!» soggiunse un altro. «Bella notizia, siamo tutti in questo stato», osservò il caporale. «Ma obbeditemi e ve ne troverete bene». Vide 5 o 6 alberi lungo un fossatello in mezzo a un gran campo di grano. «Agli alberi», disse ai soldati, e quando vi furono giunti, «sdraiatevi qui e soprattutto non fate rumore, ma prima d'addormentarci, chi ha un po' di pane?» «Io», disse uno dei soldati. «Qua», riprese il caporale con aria di comando. Divise il pane in 5 pezzi e si tenne il più piccolo. «Un quarto d'ora prima di giorno», seguitò mangiando, «avremo addosso la cavalleria nemica. Bisogna non lasciarsi sciabolare così, per le buone. Uno che sia solo in queste pianure, se la cavalleria gli dà addosso, è fritto. 5 si possono salvare. Rimanete con me, vicini. Non tirate che a bruciapelo e vi prometto di portarvi domani sera a Charleroi». Un'ora avanti giorno li destò e fece ricaricare le armi. Il frastuono sulla strada maestra, che aveva durato tutta la notte, continuava. Lo avresti detto lo scroscio d'un torrente lontano. «Scappano come pecore», disse Fabrizio al caporale, ingenuamente. «Ma sta zitto, imbecille!» gli gridò il caporale sdegnato. E i 3 soldati gli dettero un'occhiata a stracciasacco come se avesse bestemmiato. Aveva offeso la nazione. «Oh, questa è bella», pensava il nostro eroe. «Già me ne sono accorto dal viceré a Milano. Non scappano, no. Con questi francesi la verità non si può dir mai, se urta la loro vanità. Ma delle loro arie minacciose me ne infischio e glielo farò capire». Camminavano sempre a 500 passi da quel torrente di fuggiaschi che ingombravano la strada maestra. A una lega di là il manipolo traversò un viottolo che dava sulla strada e lungo il quale parecchi soldati se ne stavano a sdraio. Fabrizio comprò per 40 franchi un cavallo abbastanza buono e fra tutte le sciabole buttate qua e là ne scelse con cura una grande e dritta. «Giacché dicono che sa da tirar di punta, questa è la meglio». E in tale arnese mise il cavallo al galoppo e raggiunse il caporale che aveva continuato a camminare. Si raccolse sulle staffe, prese nella sinistra il fodero della sciabola e disse ai 4 francesi: «Quella gente che scappa sulla strada appare un branco di pecore. Se la danno a gambe come pecore spaurite». Aveva un bel insistere con quel pecore. I camerati non ricordavano più d'essersi inquietati per quella parola un'ora prima. Qui si palesa uno dei contrasti fra il carattere degli italiani e quello dei francesi. Il francese, senza dubbio, è il migliore. Non dà ai fatti importanza maggiore di quella che hanno in realtà e non serba rancori. Non dobbiamo nascondere che Fabrizio si sentì molto contento di sé dopo aver insistito con le pecore. Ora marciava chiacchierando. Dopo un paio di leghe, il caporale, sempre più meravigliato di non veder giungere la cavalleria nemica, disse a Fabrizio: «Voi siete la nostra cavalleria, galoppate verso quel cascinale lassù, domandate al contadino se vuol venderci qualcosa da far colazione, ditegli chiaramente che siamo 5 soli. Se tentenna, dategli di vostro 5 franchi anticipati, ma state tranquillo, dopo la colazione glieli ripiglieremo». Fabrizio guardò il caporale, lo vide imperturbabile e grave, con una vera aria di superiorità morale, e obbedì. Le cose andarono come il comandante in capo aveva previsto, ma Fabrizio insisté perché non si ripigliassero a forza i 5 franchi che gli aveva dati al contadino. «Il denaro è mio», disse ai camerati. «Io non pago per voi, pago la vena che ha data al mio cavallo». Fabrizio pronunciava così male il francese che agli altri parve di sentir nelle sue parole un tono di superiorità. Ne furono offesi e già in cuor loro prepararono un duello per la fine della giornata. Lo trovavano troppo diverso da loro e anche questo li urtava. Invece Fabrizio sentiva nascere nel proprio animo una vera amicizia per essi. Camminavano senza pronunciar parola da un paio d'ore quando il caporale, guardando verso la strada maestra, sclamò in un impeto di gioia: «Ecco il reggimento!» D'un balzo furono sulla strada, ma ahimè, intorno all'Aquila non c'erano 200 uomini. C'era anche la cantiniera e una occhiata di Fabrizio la scorse subito. Aveva gli occhi rossi e ogni tanto piangeva. Cocotte e la carrettella non c'erano più. «Saccheggiati, rovinati, assassinati!» gridò la donna come rispondendo a quella occhiata. Senza aprir bocca, Fabrizio smontò, prese il cavallo per la briglia e disse alla cantiniera: «Montate!» Lei non se lo fece dire 2 volte. «Accorciami le staffe!» disse. Appena si sentì sicura a cavallo, cominciò a raccontare i disastri della notte. E dopo un interminabile racconto, ascoltato con viva attenzione dal nostro eroe, che veramente non ci capiva nulla di nulla, ma era pieno di tenerezza per la cantiniera, essa concluse: «E dir che sono stati i francesi quelli che mi han svaligiata, percossa, rovinata!» «Come? Non sono stati i nemici?» chiese Fabrizio con quell'aria ingenua che faceva così attraente il suo bel viso pallido e grave. Come sei grullo, povero ragazzo, rispose la cantiniera sorridendo tra le lacrime. E nonostante questo sei molto carino. E nonostante questo ha buttato giù il suo prussiano, disse il caporale Aubry, che in mezzo alla confusione generale si trovava anch'esso accanto al cavallo della cantiniera, ma dalla parte opposta. Però è superbioso, continuò il caporale. Fabrizio fece un movimento. E come ti chiami? Perché se ci sarà un rapporto voglio ricordare il tuo nome. Mi chiamo Vasi, rispose Fabrizio con una singolare espressione del viso. Cioè Bulot, soggiunse, correggendosi subito. Bulot era il nome del proprietario del foglio di via che gli aveva dato la carceriera di B. L'antivigilia l'aveva studiato con gran cura, perché cominciava a riflettere e ad essere un po' meno sbigottito. Oltre il foglio di via dell'ussero Bulot, conservava con gran cura il passaporto italiano, cui mercé avrebbe potuto insignirsi del nobile nome di Vasi, mercante di barometri. Quando il caporale gli fece il rimprovero d'essere superbioso, era stato lì lì per rispondere. «Io superbioso? Io, Fabrizio Valserra, marchese del Dongo, che mi contento di portare il nome di Vasi, mercante di barometri?» Mentre egli pensava «Bisogna che mi ricordi che io son Bulot, se no c'è la prigione», il caporale e la cantiniera s'eran dette parecchie cose sul conto suo. «Non mi dite che son curiosa», disse la cantiniera, cessando dal trattarlo col tu. «Se vi fo delle domande, ve le fo per il vostro bene. Volete dirmi chi siete?» Fabrizio non rispose subito. Rifletteva che aveva gran bisogno di consigli e che non avrebbe potuto mai chiederne ad amici più devoti di quelli. «Entriamo in una piazza forte. Il governatore vorrà certo saper chi sono». E se mi fo accorgere che non conosco nessuno al quarto usseri del quale ho l'uniforme, la prigione è sicura. Come suddito austriaco, sapeva bene che importanza ha un passaporto. I suoi, per quanto nobili e devoti, per quanto appartenenti al partito vincitore, più di 20 volte avevano subito vessazioni a cagione dei passaporti. La domanda della cantiniera non l'urtò dunque affatto, ma mentre per rispondere stava cercando le parole francesi più adatte, quella, sempre più punta dalla curiosità, aggiunse per eccitarlo a parlare. «Il capitano Aubry ed io vi daremo buoni consigli perché vi sappiate regolare». «Non ne dubito», rispose Fabrizio. «Io mi chiamo Vasi e son di Genova. Mia sorella, famosa per la sua bellezza, ha sposato un capitano e siccome non ho che 17 anni, mi chiamò a star con sé per farmi vedere la Francia e per compiere la mia educazione». Non avendola trovata a Parigi e sapendo che aveva seguito l'esercito, son venuto qui anch'io e ho cercato dappertutto senza poterla trovare. I soldati, meravigliati del mio accento, mi hanno fatto arrestare. Io avevo un po' di denaro e unsi le mani a un gendarme che mi dette un foglio di via, una uniforme e mi disse «Fila e giurami che non t'uscirà di bocca il mio nome». «Come si chiamava?» chiese la cantiniera. «Ho dato la mia parola», rispose Fabrizio. «Hai ragione», disse il caporale. «Il gendarme è un birbaccione, ma il camerata non deve dire il suo nome. E come si chiama questo capitano marito di vostra sorella? Se ci dite il nome, lo potremo cercare». «Tellier, capitano del quarto usseri». «E così», disse il caporale con una certa malizia, «in grazia della vostra pronunzia forestiera, i soldati van gabellato per una spia?» «Ecco la parola infame», esclamò Fabrizio. «Io che amo tanto l'imperatore e i francesi, e questo insulto è ciò che m'è dispiaciuto di più». «Non c'è insulto, sbagliate. L'errore dei soldati era naturalissimo», obiettò gravemente il caporale. Egli spiegò con molta pedanteria che quando l'esercito è in guerra è necessario appartenere a un corpo e portarne l'uniforme, altrimenti è naturale che uno sia preso per spia. «Siamo circondati dalle spie. Tutti tradiscono in questa guerra». E Fabrizio per la prima volta s'accorse che in tutto quel che gli accadeva da 2 mesi il torto era suo. «Ma bisogna che il piccirillo ci racconti tutto», disse la cantiniera, sempre più eccitata dalla curiosità. Fabrizio obbedì e quando ebbe finito, «insomma», disse la cantiniera dirigendosi con una tal quale gravità al caporale, «questo ragazzo non è soldato. Ora che siamo battuti e traditi avremo una trista guerra. Perché s'avrebbe da far romper le ossa gratis pro deo? E poi», disse il caporale, «neppur sa caricare il fucile, né in 12 tempi, né a volontà. Gliel'ho dovuto caricare io, pel colpo che ha buttato giù il prussiano». «Non solo, fa vedere a tutti i suoi quattrini», aggiunse la donna. «Quando non sarà più con noi, gli piglieranno anche la camicia». Il primo sottufficiale di cavalleria che incontra, disse il caporale, se lo acciuffa per farsi pagare il bicchierino e chissà che non lo reclutino per il nemico, perché ora tutti tradiscono. Il primo che capita gli ordinerà di seguirlo e lui lo seguirà. Farebbe meglio entrare nel nostro reggimento. Questo no, scusate, caporale, esclamò vivamente Fabrizio. È più comodo andare a cavallo. E poi, se non so caricare un fucile, avete visto che un cavallo lo so guidare. Fabrizio si compiacque assai di questo suo discorsetto. Non racconteremo la lunga discussione intorno al suo futuro destino fra il caporale e la cantiniera. Fabrizio notò che, parlando, quei due ripeterono 3 o 4 volte tutti i particolari del suo racconto. I sospetti dei soldati, il gendarme che gli vende il foglio di via e l'uniforme, e come il giorno prima si trovò a far parte della scorta del maresciallo, l'imperatore visto passare di galoppo, il cavallo rubato, gli eccetera, eccetera. Con curiosità di donna, la cantiniera insisteva senza finirla mai sul modo col quale gli avevano portato via il bel cavallo che ella gli aveva fatto comperare. «T'han preso pei piedi, t'han fatto passare pian piano sopra la coda del cavallo e t'han buttato a sedere in terra. Ma perché ridir tante volte queste cose che sappiamo benissimo?» si domandava Fabrizio, il quale ignorava che così il popolino di Francia procede nella ricerca delle idee. «Quanti soldi hai ancora?» chiese a un tratto la cantiniera. Fabrizio non esitò a risponderle. Si sentiva sicuro della bontà d'animo di quella donna. «Mi saranno rimasti in tutto 30 napoleoni d'oro e 8 o 10 scudi». «Allora sei libero. Svincolati da questo esercito in rotta. Infila la prima strada praticabile che troverai sulla tua destra. Trotta più che puoi, sempre allontanandoti dall'esercito. Appena ti sia possibile, comprati un vestito da borghese. E quando sarai distante 8 o 10 leghe e non vedrai più soldati, piglia la posta e vatti a riposare una settimana e a mangiar bistecche in qualche città. Non dire a nessuno mai che sei stato alla guerra. I gendarmi ti piglierebbero come disertore. E per quanto tu sia carino, ragazzo mio, non sei ancora svelto abbastanza per stare a tu per tu con i gendarmi. Appena vestito in borghese, strappa in 1000 pezzi il tuo foglio di via e riprendi il tuo vero nome. Di che sei Vasi. E di dove potrà dir che viene? Chiese poi al caporale. Da Cambrai sulla Schelda. È una piccola cittadina, capisci? C'è una cattedrale e Fenelon. Precisamente, seguitò la cantiniera, e non dir mai che hai preso parte alla battaglia. Non ti scappi detto nulla di B né del gendarme che t'ha venduto il foglio di via. E quando vorrai rientrare a Parigi, va prima a Versailles e passa la barriera da quella parte a piedi, come uno che torni dalla passeggiata. Cuciti i denari nei pantaloni e quando hai da comprar qualche cosa, bada bene di non far vedere se non quel tanto che ti basta a pagare. Quel che mi dispiace è che ti metteranno in mezzo e ti ruberanno tutto. E allora che farai senza quattrini? La buona cantiniera parlò ancora un bel pezzo e il caporale assentiva con cenni del capo, non riuscendo a inframmettere una parola sua. A un tratto la folla che gremeva la strada prima accelerò il passo, poi in un lampo saltò il fosso a sinistra e se la dette a gambe. Si gridava da ogni parte. «I cosacchi! I cosacchi! Ripiglia il tuo cavallo!» gridò la cantiniera. «Dio me ne guardi!» rispose Fabrizio. «Via, presto, galoppate! Via, ve lo regalo! Volete ricomprare una carrettella? La metà di quel che mi resta è vostro!» «Ripiglia il tuo cavallo, ti dico!» riprese quella in collera e fece per smontare. Fabrizio trasse la sciabola. «Tenetevi forte!» gridò e dette 3 o 4 piattonate al cavallo che prese il galoppo e seguì i fuggitivi. Il nostro eroe guardò la strada maestra. Poco fa 3 o 4000 persone vi si accalcavano come villani dietro una processione. Dopo la parola «cosacchi» non c'era più nessuno alla lettera. I fuggitivi avevano gittate, sciacò, fucili, sciabole, tutto. Fabrizio, stordito, salì sopra un poggetto alla sua destra, alto 20 o 30 piedi. Guardò da ogni parte la strada maestra e la pianura. Nessuna traccia di cosacchi. «Curiosa gente questi francesi», disse. «Dal momento che ho da prendere a destra, tanto fa che mi metta subito in via. Può anche essere che per scappare così abbiano una ragione che io non conosco». Raccolse un fucile, si accertò che era carico. Scosse la polvere dell'esca, ripulì la pietra. Poi scelse una geberna piena e adocchiò ancora da ogni parte. Era assolutamente solo in mezzo a quella pianura fino allora gremita di gente. Scorgeva in lontananza i fuggitivi che cominciavano a sparire dietro gli alberi, eppure scappavano ancora. «Strano», pensò, e ricordando ciò che aveva fatto il caporale il giorno innanzi, si andò ad accovacciare in mezzo a un campo di grano. Non s'allontanò ancora, perché desiderava di rivedere i suoi buoni amici, la vivandiera e il caporale Aubry. Lì, tra il grano, certificò che i Napoleoni rimastigli erano solo 18 e non 30, come credeva, ma gli rimanevano alcuni piccoli diamanti messi nella fodera degli stivali da ussero, la mattina nella camera della carceriera di B. Nascose ai superstiti meglio che seppe, pur pensando profondamente a questa inaspettata disparizione. «Mi sarà di malaugurio?» si domandava. Ma il suo maggior rammarico era di non aver domandato all'Aubry: «Ho veramente partecipato a una battaglia?» Gli pareva di sì, ma sarebbe stato felicissimo se avesse potuto esserne sicuro. «A ogni modo», continuava a rimuginare tra sé, «io ci ho preso parte col nome d'un prigioniero, col suo foglio di via e con la sua uniforme addosso. Questo in seguito può darmi del fil da torcere. Che ne avrebbe detto l'abate Blanes? E quel disgraziato Boulot morto in prigione? Tutti cattivi auguri. Il mio destino è di finire in prigione». Non si sa quanto avrebbe dato per sapere se veramente Boulot fosse colpevole. Riordinando ora i suoi ricordi, gli pareva che la carceriera di B avesse detto che quell'ussero era stato arrestato non solamente per un furto di posate d'argento, ma anche per aver rubato una vacca a un contadino e averlo percosso a morte. Gli pareva certo che un giorno o l'altro sarebbe andato in prigione per un errore che avrebbe in un certo qual modo attinenza con quello di Boulot. Pensava al curato Blanes. Che cosa non avrebbe pagato per poter consultare quell'amico suo? Finalmente si ricordò che da quando era partito da Parigi non aveva più scritto a sua zia. «Povera Gina», disse, e aveva le lacrime agli occhi quando a un tratto sentì un lieve rumore lì presso. Era un soldato che faceva mangiare il grano a 3 cavalli, ai quali aveva tolte le briglie e che pareva morti di fame. Li teneva per la capezza. Fabrizio balzò in piedi, facendo il rumore che fa una starna quando si leva, e il soldato ebbe paura. Il nostro eroe se ne accorse e non poté resistere al piacere di recitare per un momento la parte dell'ussero. «Un di codesti cavalli è mio, corpo di...» gridò. «Ma io sono disposto a regalarti 5 franchi per il disturbo che ti sei preso di portarmelo fin qua». «Hai voglia di scherzare?» disse il soldato. Fabrizio, a 6 passi, lo prese di mira. «Lascia il cavallo o ti mando all'altro mondo». Il soldato aveva il fucile a tracolla e fece con la spalla una mossa per imbracciarlo. «Se fai il più piccolo movimento ti sparo!» gridò Fabrizio andandogli addosso. «Beh, date i 5 franchi e pigliatevi un dei cavalli», assentì il soldato tutto confuso dopo aver data un'occhiata alla strada maestra col rammarico di non vederci nessuno. Fabrizio, tenendo il fucile alto con la sinistra, gli gittò con la destra 3 scudi. «E ora smonta o sei morto? Metti la briglia al morello e vattene con gli altri 2, se ti muovi t'accoppo». Il soldato obbedì arricciando il naso. Fabrizio s'accostò al cavallo, si passò la briglia nel braccio sinistro, tenendo sempre d'occhio il soldato che si allontanava molto adagio. Quando lo vide a 50 passi, saltò svelto in sella. C'era appena montato e cercava col piede la staffa destra quando sentì fischiare una palla assai vicino, una fucilata tiratagli dal soldato. Infuriatissimo, Fabrizio si mise a galoppargli addosso, ma quegli, prima fuggendo, poi galoppando a sua volta sopra uno dei 2 cavalli, fu presto fuori di tiro. Il cavallo comprato era magnifico, ma pareva morir dalla fame. Fabrizio tornò sulla strada in cui non si scorgeva anima viva, la traversò e si mise al trotto per andare verso una piccola insenatura a sinistra, dove sperava trovare la cantiniera. Ma di lassù, a più di 1 lega d'intorno, non vide che qualche soldato disperso. «È scritto che non la vedrò più», disse sospirando. «Brava e buona donna!» Giunse a una casa che si vedeva da lontano sulla destra della strada. Senza smontar da cavallo e dopo aver pagato anticipatamente, fece dar dell'avena alla sua povera bestia, così affamata che mordeva la mangiatoia. 1 ora dopo trottava sulla strada maestra, sempre con la vaga speranza di rivedere la cantiniera o perlomeno il caporale. Andava e guardava da ogni parte, finché giunse a un fiume fangoso traversato da un ponte di legno assai stretto. Prima del ponte, sulla destra, era una casa isolata con l'insegna del Cavallo Bianco. «La desinerò», disse Fabrizio. Un ufficiale di cavalleria col braccio al collo stava all'ingresso del ponte. Era a cavallo e aveva un'aria assai triste. A 10 passi da lui, 3 soldati di cavalleria appiedati caricavano le loro pipe. «Questa è gente», disse tra sé Fabrizio, «che m'ha tutta l'aria di volermi comperare il cavallo anche per meno di quel che mi costa». L'ufficiale ferito e i 3 a piedi lo guardavano e sembravano attenderlo. «Io veramente non dovrei passare su quel ponte. Dovrei seguire invece la riva del fiume, a destra, che sarebbe la via consigliatami dalla cantiniera per cavarmi d'impaccio». «Già», monologava il nostro eroe, «ma se ora scappo, domani me ne vergognerò. E poi il mio cavallo ha buone gambe. Quello dell'ufficiale forse è stanco. Se si prova a smontarmi, galopperò». Così ragionando, Fabrizio tratteneva il cavallo e andava più lento che potesse. «Avanti dunque, ussero!» gridò l'ufficiale col tono del superiore. Fabrizio fece qualche passo e si fermò. «Volete pigliarmi il cavallo?» gridò. «Ma neanche per idea! Avanti!» Fabrizio guardò l'ufficiale, egli aveva i baffi bianchi e l'aria del miglior galantuomo. Il fazzoletto che gli sosteneva il braccio sinistro era pieno di sangue e anche la mano destra era fasciata di tela insanguinata. «Saranno gli appiedati che salteranno alla briglia», pensò ancora Fabrizio, ma guardando da vicino s'accorse che anche gli appiedati erano fasciati. «In nome dell'onore», disse l'ufficiale che aveva gli spallini da colonnello, «rimanete qui in vedetta e dite a quanti dragoni, cacciatori e usseri vedrete che il colonnello Le Baron è in quest'albergo e che dà loro ordine di venire a raggiungerlo». Il vecchio colonnello aveva un'aria accorata. Fin dalle prime parole si conquistò il nostro eroe, che ebbe il buon senso di rispondere: «Io sono troppo giovine, signor colonnello, perché mi dia retta. Ci vorrebbe l'ordine scritto di sua propria mano». «Hai ragione», disse il colonnello guardandolo fisso. «Scrivi l'ordine, La Rose, tu che hai una mano destra». Senza dir parola, La Rose levò di tasca un libretto coperto di pergamena. Scrisse alcune righe e, strappato un foglio, lo consegnò a Fabrizio. Il colonnello gli ripeté l'ordine, aggiungendo che dopo 2 ore gli si sarebbe dato il cambio, come era giusto, da uno dei 3 cavalieri feriti che erano con lui. E detto ciò, entrò nell'albergo insieme con i suoi uomini. Fabrizio li guardava camminare e restava immobile in capo al ponte di legno, tanto l'aveva colpito il dolore tacito e cupo di quei personaggi. «Paion geni incantati», si disse, e aprì il foglio e lesse: «Il colonnello Le Baron, del 6° Dragoni, comandante la 2ª brigata della 1ª divisione di cavalleria del 14° Corpo, ordina a tutti i cavalleggeri, dragoni, cacciatori e usseri di non passare il ponte e di raggiungerlo all'albergo del Cavallo Bianco, vicino al ponte medesimo, dove egli ha posto quartier generale. Dal quartier generale presso il ponte della Santa, 19 giugno 1815, per il colonnello Le Baron, ferito al braccio destro e per suo ordine, La Rose, quartiermastro». Fabrizio era appena da mezz'ora di sentinella sul ponte quando vide arrivare 6 cacciatori a cavallo e 3 a piedi. Comunicò loro l'ordine del colonnello. «Fra poco si torna», dissero 4 dei cacciatori a cavallo e passarono il ponte al gran trotto. Fabrizio parlò allora agli altri 2. Durante la discussione anche i 3 a piedi passarono il ponte. Un dei cacciatori a cavallo rimasti chiese di riveder l'ordine e lo portò via dicendo: «Lo voglio mostrare ai miei camerati, che torneranno di certo. Aspettali pur qui». E così dicendo partì al galoppo seguito dal compagno. Tutto ciò in un baleno. Fabrizio furente chiamò un dei soldati feriti che s'affacciò a una finestra del Cavallo Bianco. E il soldato, cui egli vide i galloni di quartiermastro, scese avvicinandosegli. «Ehi, dico, sciabola in pugno, siete di fazione». Fabrizio obbedì, poi disse: «Han portato via l'ordine». «Sono arrabbiati per la faccenda di ieri», spiegò l'altro accigliato. «Vi darò una delle mie pistole. Se qualcuno si prova ancora a forzar la consegna, sparate in aria. Verrò io o si farà vedere lo stesso colonnello». Fabrizio s'era benissimo accorto d'una certa mossa del quartiermastro quando sentì dell'ordine portato via. Capì che l'avevan preso a gabbo e si promise di non permettere una seconda canzonatura. Armatosi della pistola d'arcione del quartiermastro, riprese fieramente la sua fazione e si collocò in modo da sbarrare il ponte. Quando si vide venir davanti 7 usseri a cavallo, comunicò loro l'ordine del colonnello, dal quale parvero assai contrariati. Il più ardito anzi tentò di passare, ma Fabrizio, seguendo il savio consiglio dategli la mattina antecedente dalla cantiniera, che cioè bisognava tirar di punta e non di taglio, abbassò la punta del suo sciabolone e fece come se volesse colpir quello che s'era provato a forzar la consegna. «Guarda, guarda! O non ci vorrebbe ammazzare questo scimunitello?» gridano gli usseri. «Come se de nostri non ne avessero ammazzati ieri abbastanza!» E tutti, sfoderate le sciabole, addosso a Fabrizio. Questi si vide morto, ma pensando al quartiermastro e non volendo incorrere una seconda volta nella sua disistima, pur indietreggiando sul ponte, si studiava di tirar puntate. Ma faceva una figura così buffa con quello sciabolone da cavalleria pesante troppo grande per lui che gli usseri capirono subito con chi avevano da fare e non più di ferirlo cercarono invece di tagliuzzargli il vestito. Così Fabrizio si buscò 3 o 4 leggere sciabolate al braccio mentre egli, fedele ai suggerimenti della cantiniera, seguitava a tirar puntate a tutto spiano. Disgraziatamente con uno di quei colpi ferì nella mano un ussero e questi, andato in furia per averne buscate da un soldato di quella forza, rispose con un'altra puntata a fondo che raggiunse Fabrizio nel femore. Ferita di cui il nostro eroe dové ringraziare il proprio cavallo che invece di scansar la baruffa pareva pigliarci gusto a buttarsi contro agli assalitori, i quali vedendo sangue sgorgar dalla ferita di Fabrizio temerono d'essere andati nella celia troppo oltre e spingendolo verso il parapetto del ponte filarono via di galoppo. Appena Fabrizio poté respirare, tirò un colpo di pistola in aria per avvertire il colonnello. Intanto 4 usseri a cavallo e 2 a piedi, dello stesso reggimento degli altri, venivano verso il ponte e ne erano distanti 200 passi quando il colpo di pistola partì. Poiché guardavano attentamente quanto accadeva sul ponte, immaginarono che Fabrizio avesse tirato sui loro compagni e i 4 a cavalli gli corsero sopra con le sciabole alte, una vera carica. Il colonnello, avvertito dalla pistolettata, aprì la porta dell'albergo, in 2 salti arrivò sul ponte nel momento stesso in cui gli usseri vi giungevano al galoppo e intimò loro di fermarsi. «Ma che colonnelli, qui non ci sono più colonnelli!» gridò un di loro e spinse avanti il suo cavallo. Il colonnello, esasperato, interruppe il rimprovero che stava per rivolgere e con la destra ferita afferrò le redini del cavallo. «Fermati, svergognato!» gridò all'ussero. «Ti conosco, tu sei della compagnia del capitano Henriet.» «Beh, l'ordine me lo dia lui! Il capitano Henriet è morto ieri», continuò sogghignando. «E tu vatti a far...» In così dire tenta a sforzare il passo e col pettorale della propria cavalcatura urta nel vecchio colonnello che cade a sedere sull'assito del ponte, senza bensì abbandonare le redini del cavallo dell'assalitore. Fabrizio, a 2 passi distante ma volto verso l'albergo, dà di sprone, sopraggiunge d'impeto e indignato sferra contro l'ussero una puntata a fondo. Fortunatamente per l'ussero, la sua bestia, sentendosi tirata a terra dalle redini che il colonnello stringe tuttavia nelle mani, fa un movimento di fianco, sicché la lama dello sciabolone da cavalleria pesante sguiscia nella sottoveste dell'ussero. Questi, vedendosela luccicare addosso per quanto è lunga, si rivolta furibondo e appioppa a Fabrizio, con quanta forza ha, una sciabolata che gli taglia una manica e penetra profondamente nel braccio. Fabrizio sbalza. Un degli usseri appiedati, visti a terra i 2 difensori del ponte, coglie il momento, salta sul cavallo di Fabrizio con l'intenzione di impadronirsene e lo lancia sul ponte al galoppo. Accorre dall'albergo il quartiermastro, che avendo visto cadere il colonnello e credendolo gravemente ferito, rincorre il cavallo di Fabrizio, caccia la spada nelle reni del ladro e lo rovescia. Gli usseri, non vedendo più sul ponte altri che il quartiermastro a piedi, passano al galoppo e se la svignano. L'altro ussero appiedato si dilegua per i campi. Il quartiermastro s'accostò ai feriti. Fabrizio s'era già rialzato. Soffriva poco, ma perdeva molto sangue. Il colonnello si rialzò più lentamente. Era tutto intronato per la caduta, ma non aveva ferite. «Non soffro», disse, «che della mia vecchia ferita alla mano». L'ussero ferito dal quartiermastro moriva. «Vada all'inferno», disse il colonnello. Poi, rivolto al quartiermastro e agli altri 2 che accorrevano, «pensate», soggiunse, «a questo ragazzo che sarebbe stato meglio non avessi esposto a questi rischi. Io resterò qui per vedere se mi riesce a fermar questi arrabbiati. Menatelo all'albergo e fasciategli il braccio. Prendete una delle mie camicie».